Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine, speciale Meditel, gruppo bioanalisi, medicina e salute.
Ben ritrovati carissimi radioascoltatori in questo spazio dedicato come ogni mese a Meditel, centro polispecialistico appunto di Saronno e bioanalisi. Gabriella con me e Angelo alla regia per questa trasmissione dedicata al...
Oggi abbiamo, parleremo di delle problematiche ortopediche dell'età pediatrica. Piede piatto, ginocchio valgo e scoliosi. E con noi, telefonicamente collegata, c'è la dottoressa Eleonora Caboni, specialista in ortopedia e traumatologia. Visita presso Meditel Clinica a Saronno.
Ben ritrovata in studio dagli studi di Radio Orizzonti in Blu a Saronno, dottoressa, buongiorno. Io direi di partire con la prima domanda, Gabriele.
Ecco, no, volevo fare un'introduzione che la dottoressa ci ha specificato. Il piede piatto, il ginocchio varo o valgo e la scoliosi sono le problematiche ortopediche più di frequenti riscontrate durante la crescita. Ecco, dottoressa, che cos'è il piede piatto e quali sono le sue caratteristiche?
Buongiorno a tutti e grazie di avermi permesso di parlarne qui con voi. Allora, il piede piatto è di base una alterazione nell'appoggio del piede legata ad un eccesso della pronazione, quindi banalmente il piede in carico tende a cadere verso l'interno.
Sì.
Il piede piatto pediatrico di base è fisiologico, nel senso che tutti i bambini nascono con il piede piatto, in quanto in età infantile la parte plantare è costituita da uno spesso strato di grasso, di tessuto adiposo, si chiama fat pad, e da una lassità importante dei legamenti, quindi sì. Di base è un riscontro frequentissimo in tutti i bambini fino intorno ai 4-6 anni. Intorno a quell'età poi alcuni di loro sviluppano l'arcata plantare mediale interna, che finisce di svilupparsi intorno agli 8-9 anni, ed è quella, diciamo, l'età in cui è importante valutare effettivamente la persistenza del piattismo o meno.
Sì.
La prima distinzione va fatta tra un piede piatto flessibile del bambino e quindi fisiologico, e invece un piede piatto patologico, che può essere causato da delle patologie che si possono riscontrare non in maniera comune, diciamo sono abbastanza rare, in primo caso le sinostasi, quindi sostanzialmente delle fusioni ossee tra alcune ossa del piede che non dovrebbero essere chiuse fra loro, ma che dovrebbero avere delle articolazioni.
Sì.
Ecco, e queste sono la prima causa di dolore e di rigidità del piede del bambino.
Ecco.
Altrimenti bisogna sempre valutare che il piede piatto sia flessibile e non associato a patologie che vanno a causare un'iperlassità legamentosa, e quindi varie sindromi come la sindrome di Down, la sindrome di Marfan, la sindrome di Hendel-Darlos, insomma tutte patologie sistemiche che hanno anche una manifestazione in un piede piatto patologico.
Ho capito.
Ecco.
Sì, mi dica.
No, prego dottoressa.
No, continui pure, perché siamo ansiosi di conoscere tutte queste novità per noi.
Quindi la prima distinzione va fatta in questo modo, infatti tanti bambini vengono inviati per una visita ortopedica solo per uno screening, ma in realtà lo screening lo può fare anche il pediatra di famiglia, valutando effettivamente in primo luogo i sintomi, nel senso che un piede pronato fisiologico, flessibile, è totalmente asintomatico. Quindi esistono tantissime forme di piede, la maggior parte di queste, del piede piatto che rientra un po' in una categoria maggiore che chiamiamo sindrome pronatoria del piede, è del tutto asintomatico, quindi si vive una vita assolutamente normale e non esiste i trattamenti. Sicuramente durante la crescita del bambino o dell'adolescente è importante seguirli con delle visite annuali per valutare appunto che non ci siano state modifiche dello stato iniziale.
Certo.
Sicuramente è importante eseguire una visita ortopedica quando effettivamente il piede pronato causa una limitazione delle normali attività, quindi il bambino fa fatica a correre, fa fatica a camminare per lungo periodo, ha dolore stando in piedi a lungo o giocando con gli amici. Ecco, questi sicuramente sono tutti dei segni di allarme che sicuramente vanno valutati in un ambiente specialistico ortopedico.
Ecco, senta dottoressa, e in questo caso quali sono le scelte terapeutiche possibili e, se trascurato, quali sono invece le conseguenze?
Certo, allora, di base, su un piede piatto flessibile asintomatico e quindi fisiologico del bambino, l'ideale è appunto un'osservazione nel tempo durante la crescita. Infatti si è visto che, contrariamente a quello che si pensava diversi anni fa, 20-30 anni fa, in cui si usavano anche delle scarpe correttive ortopediche, dei plantari, sì, che si pensava avessero un potere correttivo, nel piede piatto flessibile non si ha alcuna correzione, nel senso che se, essendo una patologia di tipo multifattoriale, se il bambino deve sviluppare un piede piatto che porterà avanti anche in età adulta, lo svilupperà a prescindere da quello che noi,
sì,
cercheremo di
ottenere. Le correzioni che possiamo mettere.
Bravissima, esatto. Sicuramente in un piede piatto invece flessibile e quindi non rigido, che presenta dei sintomi quali affeticamento precoce, dolore durante le attività quotidiane, possiamo valutare principalmente due opzioni. La prima è quello di un utilizzo di un plantare, sì, di base, che va a sostenere il piede, e quindi si tratta di plantari elicoidali con un sostegno nella parte interna che permettono un buon allineamento del piede quando in uso e che quindi vanno a sostenere le articolazioni ed evitare che queste si sovraccarichino. Per cui ha uno scopo di tipo sintomatico, quindi va ad alleviare la sintomatologia e fa scomparire il dolore. Può essere usato sotto gli 8 e 9 anni di età per, diciamo, arrivare allo sviluppo del piede e poi valutare secondariamente, oppure come alternativa ad un trattamento eventualmente chirurgico, e quindi come un trattamento conservativo a lungo termine. Altrimenti abbiamo delle opzioni chirurgiche di trattamento che, in un piede piatto flessibile sintomatico in età dell'accrescimento, quindi in teoria fino ai 14 anni di età anagrafica, ma poi ovviamente, come ben sapete, l'età anagrafica non corrisponde mai all'età biologica, soprattutto in base allo sviluppo puberale, sì, dei ragazzi, si valuta eventualmente un intervento chirurgico, si chiama di artrosi della sottostra galica. È un intervento mini-invasivo che viene effettuato praticamente in chirurgia percutanea. Da noi al Galeazzi utilizziamo la tecnica di endortesi senotarsica, in cui viene infilata una piccola vite di varie dimensioni in base alla necessità, che viene valutata intraoperatoriamente, in maniera tale da ottenere una correzione duratura del piede durante lo sviluppo. E tendenzialmente una vitina che è essendo in titanio, a meno che non crei delle problematiche successive, ma questo è veramente poco frequente, può essere tranquillamente tenuta per tutta la vita.
Bene.
Ecco, senta, io, se ho capito bene, io sono l'ultimo di quelli che capiscono, no? Mi creda, ma è vero. Cioè, adesso abbiamo parlato delle terapie, ma cioè, qualora uno trascurasse, no, l'eventualità, okay, di terapia, che cosa ne consegue? Qual è la conseguenza?
Allora, quello che dico sempre è: il piede piatto non esplode, nel senso che non c'è un'evoluzione tragica a lungo termine. Si può valutare nel corso degli anni, nel corso del tempo. Sicuramente trascurarlo e quindi non utilizzare dei plantari o non effettuare un intervento chirurgico nel caso di una sintomatologia come dolore, questo comporta sostanzialmente un dolore persistente e quindi una limitazione nelle attività del bambino o del ragazzo, legate al fatto che l'utilizzo a lungo termine del piede allora può provocare dolore, e questo comporta molto spesso magari abbandono dell'attività fisica o diversificazione di questa. Quindi di base non comporta grosse problematiche. Si è visto però che un piede piatto sintomatico nel bambino tende a essere un piede piatto sintomatico nell'adulto. Cosa significa? Significa che è molto probabile che un bambino col piede piatto possa diventare un adulto con un piede piatto doloroso, e in quel caso ovviamente si può sempre intervenire, ma gli interventi chirurgici mirati alla modifica delle strutture del piede sono degli interventi più invasivi, non catastrofici, ma sicuramente che comportano dei tempi di ripresa e di riabilitazione un po' più lunghi. Si può sempre utilizzare anche il plantare nell'adulto, ma il piede dell'adulto, come ben sappiamo purtroppo, diventa un po' più rigido, sì. E quindi una struttura rigida, quindi meno elastica, assorbe molto meno le sollecitazioni durante la vita quotidiana e tende ad affaticarsi e quindi a mostrare dei sintomi come il dolore, sì, molto più facilmente.
Beh, certo.
Ecco, adesso io direi, Gabriella, magari dal piede di salire un attimino.
Saliamo le ginocchia.
30-40 centimetri, dipende poi
dall'articolo. Certo.
Arriviamo al ginocchio. Gabriella,
ecco,
la parola.
Senta, dottoressa, ci spieghi così brevemente almeno cos'è il ginocchio valgo e il ginocchio varo e quando bisognerebbe intervenire?
Ok, allora il ginocchio valgo e il ginocchio varo sono entrambi caratterizzabili come delle alterazioni dell'asse degli arti inferiori sul piano frontale. Cosa vuol dire? Se io guardo una persona che è posta di fronte a me, rispetto ad una linea mediana passante per esempio per il naso, per il centro, sì, del corpo, nel ginocchio valgo abbiamo il piede che si allontana dal centro, e invece nel caso di il ginocchio varo abbiamo il ginocchio che si allontana dal centro. Quindi il ginocchio valgo è il classico ginocchio a X,
sì,
okay?
Sì.
E il ginocchio varo è il classico ginocchio da calciatore, ok?
Sì, che si allontana proprio.
Bravissima, esatto. Concettualmente ci sono ovviamente delle varianti anatomiche, ok? Tutti noi siamo diversi, siamo fatti diversamente. Sono stati fatti diversi studi per capire effettivamente quanto le varianti anatomiche poi possano influire o comunque evolvere verso invece delle varianti patologiche. Il ginocchio varo è fisiologico, quindi presente in tanti bambini fino ai 3 anni di età. Durante questo lasso di tempo, progressivamente la tibia vara, che è presente in tanti bambini, può progressivamente migliorare e arrivare appunto ad ottenere un aste fisiologico ben allineato, sì, dell'arto inferiore. Se permane oltre i 3 anni, allora bisogna sicuramente andare a indagare e capire se si tratta di una normale, quindi genetica, del bambino in sé, oppure se è legato a delle patologie secondarie. Una di queste, per esempio, è il morbo di Blunt, che crea un'alterazione del piatto di accrescimento, che sono quelle zone nella parte della tibia vicino al ginocchio, sì, dove il ginocchio cresce, ok?
Sì,
e
sì,
quindi queste alterazioni possono determinare delle modifiche perpetue che possono essere trattate o con dei tutori su misura o con una chirurgia secondariamente. Quindi prima cosa dobbiamo distinguere questo, cioè che non ci siano delle patologie sottostanti. Poi ovviamente il bambino viene seguito durante la crescita. L'indicazione ad un trattamento per un ginocchio varo dipende ovviamente da tanti fattori. Sicuramente per un ginocchio che abbia una distanza fra le due fra i due condili, quindi tra le due parti interne del ginocchio, sulla faccia interna, maggiore di 5 cm, sicuramente vale la pena valutare un trattamento chirurgico, dopo ovviamente degli accertamenti, sì, radiografici.
Certo.
Quindi questa prima distinzione. Seconda cosa, invece, il ginocchio valgo è molto più frequente fino ai 10 anni di età, più o meno, in cui, sì, diciamo, si completa lo sviluppo. Infatti tanti genitori sono preoccupati per il valgire eccessivo delle ginocchia. Questo normalmente rientra entro quell'età, o comunque poco dopo, in base ovviamente allo sviluppo del
sviluppo,
bambino.
Alla crescita,
in quel,
certo,
caso sicuramente va valutato. Soprattutto escludere forme legate ad una iperlassità dei legamenti, o anche ovviamente non abbiamo parlato delle forme post-traumatiche, ma quelle generalmente sono monolaterali, quindi vanno ad interessare uno solo delle due ginocchia. Nel caso di ginocchio valgo ovviamente si associa anche una valutazione radiografica, ma per diciamo stringere un pochino come valutazione si pone un'indicazione chirurgica per una distanza fra i due malleoli, quindi fra le caviglie, maggiore agli 8 centimetri. Ok, quindi questi sono un po' i parametri da valutare.
Certo. Volevo fare una domanda. Ah no, beh, dopo allora, va bene.
Vi spiego un pochino il motivo.
Sì.
Vabbè, è semplicemente un'alterazione anatomica, chi se ne frega. In realtà no, perché una variante grave del ginocchio valgo può comportare una modifica della biomeccanica del ginocchio, cioè di come il ginocchio funziona, ma soprattutto di come vengono gestiti gli scarichi a livello dell'arto inferiore, quindi può provocare dei sovraccarichi della parte interna o della parte esterna del ginocchio che a lungo andare possono portare ad artrosi precoce.
Senta, quindi, prima sostanzialmente... della dottoressa, scusi, prima dello stacco musicale volevo chiedere, ma ci sono degli sport che magari possono peggiorare la situazione o migliorarla?
Allora, di base c'è una forte componente genetica e familiare. Ok,
sì.
Quindi quello che è l'evoluzione dell'asse degli arti inferiori è già precedentemente scritto. È chiaro che alcuni sport come l'equitazione o il calcio sono maggiormente predisposti, però non è assolutamente una correlazione diretta.
Okay.
Infatti la maggior parte dei ragazzi e dei bambini che praticano questa tipologia di sport non presenta queste complicanze.
Benissimo.
Perfetto, io direi a questo punto, consigliando a Gabriella invece di dedicarsi allo sport del burraco, che è uno sport che lei fa benissimo, no? Di
non
mandare
so
uno
giocare.
Stacco musicale. Dottoressa, noi, lei rimanga in attesa perché comunque ritorneremo a breve a parlare ancora di qualcosa che magari a me spaventa un attimino, perché si parlerà di scoliosi.
Va bene.
A dopo.
Grazie.
Your mouth is a revolver, firing bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much, just someone that starts. Starts the spark in our bonfire hearts. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't wanna get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Someone that starts the spark in our bonfire hearts. Our bonfire hearts. We don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts.
ritorniamo dopo questa bellissima musica country che ci arrivano dagli States, che ci riporta logicamente in un ambiente dove l'articolazione è una cosa importante, perché quando si balla poi la light dance bisogna avere le ginocchia e i piedi a posto. Ritorniamo appunto a parlare di ginocchia e di piedi con la dottoressa Eleonora Caboni, specialista di ortopedia e traumatologia, specialmente nell'età pediatrica, presso la Meditel Clinica di Saronno. Dottoressa, ben ritrovata, come le avevamo detto. La prossima domanda è qualcosa che magari mi spaventa un po' di più, perché si parla di scoliosi, no? Un'altra patologia che più comunemente si manifesta in età pediatrica. Come è e a che età si riconosce?
Buongiorno, allora sì. La scoliosi è una patologia molto subdola. Anche qua ci sono diverse classificazioni da tenere in considerazione per capire a cosa è dovuta e in base a questo anche al tipo di osservazione e trattamento. Possiamo classificarla in base all'età di insorgenza. Sono le scoliosi congenite, quindi presenti dalla nascita, ma queste sono associate sempre a delle patologie sindromiche, quindi delle patologie di tipo genetico. Ci sono delle scoliosi che si chiamano neonatali e quindi che possono insorgere dagli 0 ai 3 anni di età. Le scoliosi di tipo giovanile, dai 3 ai 10 anni, e dopo i 10 anni le definiamo dell'adolescente. In base all'età di insorgenza dobbiamo anche sempre valutare che non ci siano appunto delle patologie sottostanti. Sì. Ovviamente tanto è più giovane il bambino, tanto è più probabile che si tratti di un'associazione con patologie genetiche, patologie neuromuscolari, patologie gravi come la neurofibromatosi. Sì. E a questo punto ovviamente sta al pediatra di famiglia che durante gli screening nei diversi passaggi deve sempre valutare la presenza di anomalie che lo facciano pensare a effettivamente delle patologie più gravi e quindi indirizzarli dall'ortopedico. Normalmente quello che succede è che i genitori se ne accorgono o in base alla visita effettuata dal pediatra oppure in base alle visite medico-sportive che vengono eseguite prima degli sport agonistici, anche agli screening scolastici che sicuramente sono molto importanti, oppure banalmente una cosa che mi è capitata di frequente è sentire da parte dei genitori che si rendono conto della presenza di un'anomalia al mare, perché banalmente il bambino si abbassa a giocare con la sabbia e il genitore da dietro nota una anomalia, una asimmetria della colonna vertebrale. Una volta che il bambino viene in visita, sicuramente dobbiamo valutare quelle che sono appunto i segni clinici, il fatto che possa essere associato a delle patologie più gravi, come per esempio delle macchie caffè latte che sono presenti a livello della cute, del dorso e che quindi ci devono far pensare subito ad una patologia grave come la neurofibromatosi. Escluse tutte queste patologie, allora possiamo parlare di scoliosi idiopatica. Questo vuol dire che di base non c'è una causa precisa, è una patologia multifattoriale con un'importante ereditarietà e familiarità. Infatti spesso almeno uno dei due genitori è stato trattato in età pediatrica con il corsetto, comunque con della ginnastica posturale, e quindi ci racconta infatti della sua paura che il figlio possa sviluppare appunto questa stessa patologia. Quello che viene valutato è in primo luogo un esame obiettivo in cui si valuta una simmetria del tronco, sia del bacino sia delle curve a livello della colonna vertebrale. Alcune sono fisiologiche, perché la nostra colonna sul piano laterale ha delle curve fisiologiche, sono la lordosi cervicale lombare e una lieve cifosi a livello del tratto dorsale, che sono assolutamente fisiologiche e parti delle varianti anatomiche. Il test maggiormente importante per andare a fare diagnosi di scoliosi a livello esclusivamente clinico si chiama test di Adams ed è un test molto semplice anche da replicare a casa. Si posiziona il bambino in posizione eretta, i due piedi devono essere paralleli, uno vicino all'altro, staccati di 5-10 cm. Il bambino da questa posizione, con le gambe dritte, si china in avanti il più possibile guardandosi l'ombelico, quindi stando bello centrale. Da qua noi, dalla posizione posteriore o anteriore, possiamo valutare delle asimmetrie a livello lombare dei muscoli lombari e a livello toracico della gabbia toracica, che sono appunto indicativi di una rotazione delle vertebre, quindi di scoliosi.
Benissimo.
È importante, l'ultima cosa,
sì,
fare la distinzione fra scoliosi e atteggiamento scoliotico, perché la scoliosi è una deformità tridimensionale della colonna vertebrale che comporta una deviazione sull'asse frontale, come una curva verso destra o verso sinistra, ma soprattutto anche una rotazione delle vertebre, che è quella che causa il classico gibbo, la gobba.
Certo.
Mentre l'atteggiamento scoliotico è soltanto legato ad una postura scorretta del bambino o dell'adolescente, che invece è facilmente correggibile con una ginnastica mirata.
Sì. Senta, dottoressa, poiché il tempo sta stringendo, purtroppo, perché è interessantissimo l'argomento, brevemente ci può dire quali sono le soluzioni che ci sono a disposizione?
Allora, facciamola molto breve, quando si fa una diagnosi clinica è sempre necessario valutare anche una radiografia di tutto il rachide,
sì,
e in base al riscontro radiografico c'è una classificazione che si fa tramite l'angolo di Cobb, che è una misura radiografica che viene fatta sulla radiografia, e scoliosi tra i 0 e i 20 gradi, secondo l'angolo di Cobb, è sufficiente un'osservazione nel tempo e eventualmente una ginnastica di integrazione per lo sviluppo della muscolatura del tronco. Tra i 20 e i 40 gradi, allora, è necessario un trattamento col corsetto correttivo, sfruttando l'elasticità della curva in età dell'accrescimento e la crescita stessa della colonna, si può correggere la scoliosi. E oltre i 40 gradi è da valutare eventualmente una correzione chirurgica. Perché si tratta generalmente di curve più rigide e difficilmente trattabili con un trattamento conservativo.
Dottoressa, noi la ringraziamo perché è stata veramente chiara e esplicita appunto nella sua descrizione.
Mi dispiace se ho usato dei termini tecnici.
Ma per forza di cose deve usare dei
comunque
termini tecnici.
Comunque è stata molto chiara proprio nello spiegarci, cioè, ecco, l'abbiamo visti davanti.
Perfetto.
Ringraziamo
a questo punto la dottoressa Eleonora Caboni.
Grazie.
Specialista di ortopedia e traumatologia che lavora presso il centro Meditel Clinica di Saronno. Ringraziamo anche la dottoressa Monica Bonucchi, responsabile marketing e comunicazione di Meditel. Ricordiamo i nostri radioascoltatori che ogni mese Meditel è con noi per raccontarci e spiegarci con professionisti che lavorano e operano appunto nel settore sia di bianalisi che di Meditel di varie patologie. Grazie ancora ai nostri radioascoltatori, grazie a Gabriella, grazie ad Angelo, dobbiamo liberare velocemente
lo studio.
grazie ancora di nuovo.
Grazie a voi, grazie mille.
Buona giornata.
Buongiorno. If all it's gonna cause is pain, truth in my lies right now are falling like the rain, so let the river run.
He's coming home with his neck scratched to catch black, sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match, she's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats, and guess who just happens to be moving on to the next. Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath, and you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back, knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately, says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am.
I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheater.